Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla puntata numero 14 di Stop and Go. Con voi Emanuele Palumbo da F2 Radio Lab, Università Federico II di Napoli. Domenica a Hollywood è andata in scena la notte degli Oscar e anche noi di Radio Unisport vogliamo rendere omaggio alla settima arte, dedicando questo episodio di Stop and Go al legame tra sport e cinema. Negli anni sono stati realizzati diversi film a tema sportivo, sia film di fiction che documentari, e apriamo questa puntata parlando proprio di due pellicole a tema sportivo. Luigi Ippolito, sempre da F2 Radio Lab, ha incontrato due nostri colleghi della redazione di CineUni,
Francesco Guerra e Guglielmo De Simone,
per raccontare di Le Mans 66, la grande sfida, che tra l'altro era tra i candidati agli Oscar, e dell'italiano Veloce come il vento. A te Luigi.
Stop and Go.
Le Mans 66 e Veloce come il vento. Due film diversi, uno americano e l'altro italiano. Due modi diversi di concepire lo sport messi a confronto. In entrambi però possiamo trovare un punto in comune, la nudità dell'uomo di fronte ai suoi limiti. Analizzando questi due film cercheremo di farvi capire come il rapporto tra uomo e macchine nello sport sia in grado di cambiare la vita e di come lo sport sia davvero una parte integrante dentro tutti noi.
Le Mans 66 è un film diretto da James Mangold con Christian Bale e Matt Damon, candidato nella categoria del miglior film, del miglior montaggio, del miglior sonoro e del miglior montaggio sonoro. Racconta la storia di Carroll Shelby, il pilota che nel 59 vinse la 24 ore di Le Mans, la più difficile e ardua delle gare automobilistiche. Quando scopre di non poter più correre per una grave patologia cardiaca, Carroll Shelby si dedica a progettare e vendere automobili. Con lui c'è il suo fedele amico e collaudatore Ken Miles, dotato di uno spiccato talento per la guida, ma anche di un carattere complicato e difficile da gestire. Insieme tenteranno di sconfiggere la Ferrari nella 24 ore di Le Mans, a bordo di un nuovo veicolo messo a punto da loro stessi. Appare sin da subito evidente come il film si concentri nel ripercorrere i fasti di un'epica hollywoodiana mai tramontata del tutto, che si focalizza soprattutto sull'eterna lotta tra l'uomo e la macchina. Nella sua perfezione meccanica e ingegneristica, la macchina ha comunque bisogno della costante umana per raggiungere alti livelli. Senza il talento sopraffino di Ken Miles, il sempre eccellente Christian Bale, il lavoro degli ingegneri e dei meccanici collaudati da Carroll Shelby, interpretato senza sbavature da Matt Damon, sarebbe vano. Ma il tema caro e più vincente dell'intera pellicola è sicuramente la lotta contro se stessi e i propri limiti, superarsi davanti a ogni ostacolo, andare avanti di fronte a tutte le difficoltà. L'opera del regista James Mangold vive di queste lotte, che diventano il perno centrale sul quale si posa l'intera struttura del film. L'epica gara automobilistica regala grandi momenti di tensione e suspense. L'adrenalina divampa grazie a un montaggio serrato e una musica incalzante, che sostengono il ritmo indiavolato delle corse. Le Mans 66 è un film da guardare e godere, che regge per più di due ore i ritmi forsennati delle vetture e dei loro impavidi cavalieri al comando.
Uno dei film più recenti dedicati alla materia sportiva è Veloce come il vento. Uscito nell'aprile 2016, il lungometraggio è diretto da Matteo Rovere ed è stato prodotto da Fandango e Rai Cinema. Del cast fanno parte Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, che, grazie alla sua interpretazione, ha vinto il Nastro d'Argento e poi il David di Donatello. Lo sport che compare sullo sfondo della narrazione è il rally, e la pellicola è dedicata, pur non raccontando realmente la sua storia, a Carlo Capone, ex pilota italiano negli anni 70 e 80. Veloce come il vento è un racconto forte, d'impatto, su varie tematiche, non solo sulla passione sportiva di una famiglia che si passa il volante di generazione in generazione. Il rombo dei motori fa da contorno in maniera eccellente ad una storia emozionante che cattura di minuto in minuto ogni spettatore. Personalmente lo ritengo uno dei film italiani più belli dell'ultimo decennio. Le sensazioni di chi corre su pista da rally vengono interpretate favolosamente. Acuta la regia nelle inquadrature e nei tagli dedicati alle scene sportive.
Credo che possiamo entrare subito nel vivo dicendo che Veloce come il vento di Matteo Rovere è un titolo molto controverso e al tempo stesso degno di interesse, benché in questi anni sia praticamente passato sempre più sotto silenzio. Mi piace definire questo film attraverso tre aggettivi: coraggioso, italiano, sorprendente. Allora, coraggioso se non addirittura ambizioso, perché effettivamente nel panorama nostrano non ci sono così tante storie di uomini e motori. Mi viene in mente Velocità Massima con Mastandrea e poco altro. Una storia ripresa e raccontata con ben più di una strizzata d'occhio ad un ben rodato cinema statunitense di genere, di cui lo stesso Le Mans 66 sembra confermare il successo. Quindi una fotografia decisa e asettica, detta una grammatica visiva fatta di primissimi piani e riprese a volo d'uccello, per poi passare a serratissimi montaggi ritmati da colori ardenti nelle adrenaliniche sequenze su pista e su strada. Il tutto con una disinvoltura che spiazza e disorienta, ma allo stesso tempo coinvolge e ci fa tirare il fiato ad ogni fine gara. Veloce come il vento è soprattutto un dramma tutto italiano. È un dato di fatto. Noi italiani sappiamo fare film drammatici, ce l'abbiamo nel DNA. E la parabola corsistica dei fratelli De Martino diviene lo sfondo di un profondo dramma umano, ancor prima che una storia di corse e motori. Un dramma familiare fatto di lutti, abbandoni, delusioni, ferite anestetizzate dalle droghe, occasioni di riscatto cruciali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e di drammi familiari su schermo Stefano Accorsi è una cintura nera. Non possiamo negarlo. Il suo Loris De Martino è la colonna portante di ogni scena, sempre sull'orlo della cannibalizzazione interpretativa nei confronti sia della esordiente e convincente Matilde De Angelis che del resto del cast. Tutto sommato un mero contorno che rasenta la mediocrità, se non meno. Un effetto Joker, alla Joaquin Phoenix, per intenderci. E soprattutto all'inizio, quando ancora non sembra carburare troppo la caratterizzazione della De Angelis e la si trova quasi sempre a sfrecciare sull'asfalto. Ed eccoci quindi al terzo elemento, ovvero un generale effetto sorpresa man mano che, passatemi la metafora, il film aumenta i giri del proprio motore e passa all'azione drammatica, trasformando nella seconda parte il mondo automobilistico non solo in un pretesto narrativo, ma anche in un'efficace metafora delle relazioni tra i due protagonisti. Dopo l'ultimo Star Wars mi piace definire il loro incontro e la non semplice crescita reciproca attraverso il concetto di diade, yin e yang, razionalità e genio, controllo ed eccesso, categorie praticamente antitetiche che si compenetrano in molte sequenze fatte di contrasto nei dialoghi e nelle ben marcate azioni, facilmente riconducibili a questa interazione. Un equilibrio su una linea sottile che sembra essere l'unica via per poter far sì che i fratelli possano arrivare alla vittoria dentro e fuori il circuito. E qui mi vengono in mente il fatto che Giulia insista sul fare le curve in maniera pulita e non tagliandole come suggerisce suo fratello. Il contrasto appunto tra gli occhi e gli sguardi freddi e cristallini contro quelli sudati e urlati invece di Loris. Tanti piccoli indizi che ci fanno ricondurre questo contrasto tra controllo ed eccesso. Funzionale quindi ai fini del discorso anche la soundtrack, all'inizio poco calzante durante le gare, ma che nell'economia complessiva del film conferisce un valore aggiunto e coerente tra riff roccheggianti e armonie melodiche che comunicano proprio questa ricerca, questo incontro tra opposti dinamici. Che cosa dire ancora? Il titolo di esordio di Rovere è un vero e proprio prototipo di cinema che vuole respirare aria nuova. Nuova generazione che sa guardare all'estero senza però rinunciare alla sua identità e quindi senza rischiare di cadere in imitazioni, se non addirittura caricature di cui non sentiamo certamente il bisogno. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, Roma. Un saluto a tutti, passo e chiudo!
Stop and go!
Prima dicevamo che il cinema ha dedicato sia film di fiction che documentari al mondo sportivo. Ora ci soffermiamo sull'unione delle due cose. Davide Boris di 6023 Vercelli ha intervistato l'attore e regista Orfeo Orlando. Orlando ha diretto il mediometraggio Sono Cesare, ma chiamatemi Mimmo, che racconta la storia di Cesare Alberti, calciatore del Bologna degli anni 20. Linea a Davide.
Stop and go.
Cari amici di Raduni Sport, qui il vostro Davide Boris e sono in compagnia del regista e attore Orfeo Orlando. Ciao Orfeo.
Buongiorno, ciao Davide, buongiorno a tutti.
Orfeo, tu oggi sei nostro ospite perché in questa puntata dedicata al rapporto tra cinema e sport, vogliamo parlare del cortometraggio che è realizzato nel 2018, che si intitola Sono Cesare ma chiamatemi Mimmo, dedicato alla vita di Cesare Alberti, giocatore del Bologna prematuramente scomparso a 21 anni. E nel tuo film si riesce a osservare come sia importante il racconto del ragazzo Alberti che diventa uomo e di come anche i valori umani siano legati ai valori calcistici. Infatti Alberti, a causa di un infortunio, deve lasciare il Bologna e sembra debba lasciare il calcio, poi però riesce a guarire dall'infortunio al menisco e gioca col Genoa. Ed è molto interessante quando si osserva che Genoa e Bologna giocano insieme in quella sfida di campionato che è valevole appunto per la vittoria dello scudetto del 1925, giocata addirittura in 5 match, e Alberti sta male nel dover giocare contro la sua squadra. Come siete riusciti quindi a utilizzare appunto la narrazione dei valori di un uomo che è legato ad una città ma deve giocare per un'altra città per dover vincere una competizione sportiva?
Lui si è trovato praticamente, non per colpa sua ma per colpa di questo infortunio che tu citavi prima, che era il menisco. Adesso il menisco è un'operazione assolutamente quasi ambulatoriale e al massimo per dei 15 giorni, diciamo, di attività agonistica. Allora un infortunio al menisco voleva dire per un calciatore finire la carriera. Il Bologna gli regala il cartellino, perché non era né il primo né l'ultimo purtroppo che all'apice della carriera si infortunava e doveva abbandonare, perché allora non c'erano tecniche di asportazione del menisco, se non che il Genoa aveva un contatto con un medico, il professor Drago, che aveva studiato in Inghilterra e comunque era in contatto con l'Inghilterra, dove, essendo la patria del calcio, da anni operavano i calciatori anche alle articolazioni, quindi anche alle ginocchia, perché avendo iniziato prima ovviamente avevano già una scuola per un tentativo di recupero del calciatore. Per cui lui va a Genoa, viene operato, ovviamente il Genoa si accolla tutte le spese con la, diciamo, la clausola che qualora lui fosse tornato a giocare sarebbe tornato chiaramente a giocare per il Genoa. Questo accade, e accade anche perché il destino si diverte a mettere ogni tanto lo zampino. Capita proprio che nelle 5 partite per lo spareggio dello scudetto, durante la prima partita Alberti di Bologna segna il gol della vittoria, quindi si becca, come al giorno d'oggi poi succede ad ogni buon ex, gli improperi di un pubblico, come succede ancora tuttora, assolutamente innemore delle glorie appunto dei gol che lui ha segnato con la maglia rosso-blu dei petroniani, per cui ne dico di tutti i colori, traditore, frutti del piatto dove hai mangiato. Semplicemente lui poveretto aveva colto al volo un'opportunità che il Genoa gli aveva concesso dopo che il Bologna gli aveva regalato la vista gratuita, ma lui poverino, cioè, semplicemente ha fatto quello che un ragazzo di 20 anni intravede la possibilità di continuare a fare il gioco, a fare l'attività che più amava, e semplicemente non ha tradito nessuno, semplicemente ha colto un'opportunità. E a proposito di valori umani, aggiungo che lui era un ragazzo che dopo gli allenamenti andava ad aiutare le sorelle che avevano una trattoria nel centro di Bologna e faceva il cameriere nella trattoria delle sorelle. Questo per dire una cosa al giorno d'oggi assolutamente impensabile.
Perfetto, noi ringraziamo Orfeo Orlando per questa bellissima testimonianza e questo messaggio finale che va quindi a dimostrare come lo sport sia davvero un aspetto culturale e sociale fondamentale per tutti noi. Quindi vi consigliamo, come Raduni Sport, di visionare il cortometraggio Sono Cesare ma chiamatemi Mimmo, di visionare anche il documentario Mi chiamo Renato e tutti i vari film dedicati al mondo dello sport che vanno a raccontare quelle storie meno conosciute ma che sicuramente sono ricche di grandissimi valori. Quindi un ringraziamento speciale ad Orfeo Orlando, grazie mille.
Grazie, grazie a te Davide, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Stop and go.
Il rapporto tra tifo e squadra del cuore, e soprattutto i propri idoli, è profondo e indissolubile. Spesso supera il mondo terreno e va quasi a finire nell'ultraterreno, potremmo dire nel divino. Su questo è incentrato il cortometraggio Parusia Napoletana di Rosa Maietta. Ho incontrato la regista proprio per farci raccontare come è stato realizzato questo lavoro. Passo quindi il microfono a me stesso. È sempre divertente dirlo.
Stop and go.
Ben ritrovati amici di Raduni Sport da Emanuele Palumbo, dagli studi di F2 Radio Lab, la radio ufficiale dell'Università Federico II di Napoli. In questa puntata di Stop and Go stiamo affrontando il rapporto tra sport e cinema e abbiamo il piacere di avere con noi Rosa Maietta, regista di Parusia Napoletana, cortometraggio che racconta della giornata di un tifoso nell'attesa della partita del Napoli. Ciao Rosa, benvenuta.
Ciao amici ascoltatori di Raduni, è un piacere essere oggi qui con voi.
Com'è nata l'idea di realizzare Parusia Napoletana?
Beh, la genesi di Parusia è dovuta a un'esercitazione che mi era stata assegnata nell'ambito del master che stavo frequentando nel 2016 e il compito era quello di affrontare un tema e affrontarlo in un solo luogo e con un testimone, diciamo, con un personaggio. L'idea di raccontare nello specifico il rapporto fra il Napoli e il calcio deriva dalla meraviglia, dal fascino e, diciamo, dalla curiosità di quando vidi per la prima volta le teche dedicate a Maradona che si incontrano camminando per le vie di Napoli, che è una cosa che per me che vengo da un piccolo paese in provincia di Benevento era completamente assurda e nuova. E così decisi di approfondire e studiare più a fondo questa religione, questo credo dei napoletani, e soprattutto pensai che solo magari vivendolo in prima persona e con un tifoso del Napoli, vivendo con lui una giornata in cui c'era la partita, in cui giocava il Napoli, forse avrei potuto capire qualcosa in più.
La parusia sarebbe la presenza del divino, del celestiale nella realtà. Cos'è quindi nello specifico la parusia napoletana?
Giusto, viene dal greco parousia, indica in generale la presenza del divino o dell'essenza ideale nel mondo materiale. E questa presenza del divino camminando per Napoli la si percepisce in continuazione. Che il divino sia San Gennaro, che sia Maradona, che sia la pizza. E nel mio caso quella giornata trascorsa insieme a Davide nei quartieri era completamente dentro un'aura sacra, un'atmosfera di attesa e di preghiera, come quando sei in processione o in preghiera in ginocchio in chiesa. Ed è proprio questa la parusia napoletana, questa forza invisibile ma onnipresente che da sempre accompagna ma soprattutto, diciamo, consola i napoletani sia quando gioca sia quando non gioca la loro squadra.
Ci dici un po' com'è andata la realizzazione del corto? Il tutto si svolge tra i vicoli dei quartieri spagnoli. Come mai la scelta di girarlo proprio lì?
E ho girato soltanto un giorno, era una domenica di aprile, facendomi guidare da Davidone. E ho cercato di seguire in silenzio la sua processione e ho pregato insieme a lui. E ho scelto i quartieri spagnoli perché in fondo sono un po' il cuore di Napoli, sono casa di Davide e ora sono anche casa mia. E tra l'altro perché proprio da poco avevano restaurato il murales di Maradona via Emanuele De Deo, che è un murales alto diversi metri, che sta lì a badare sugli abitanti della zona, ma in fondo se lo guardi da più in alto, da più lontano, sembra stia vegliando un po' su tutta Napoli.
Con questo lavoro diciamo che hai potuto toccare con mano il rapporto tra Napoli e il Napoli, il rapporto tra la città e il tifo e lo sport. Come descriveresti questo rapporto? E come descriveresti la connessione tra Napoli e la sua divinità?
Beh, rispondere a questa domanda non è molto semplice perché certe cose non si possono spiegare a parole, ma quello che posso dire banalmente è che è un legame indissolubile, cioè il Napoli non è una squadra, ma è uno stato d'animo della città. E cioè qui il calcio è una liturgia, cioè i napoletani non sono dei tifosi ma sono dei veri e propri devoti e hanno dei loro riti personali riguardo la partita, che concernono la partita. E Maradona è un dio e come tale gli vengono dedicate quindi edicole votive, teche, murales, senza che venga distinto dalla Madonna, da Gesù o da altri santi. E proprio come lo è Dio, il calcio è anche una speranza, una sorta di attaccamento da parte dei napoletani, del napoletano a qualcosa che in fondo non puoi controllare, ma che continua a tenerti vivo in ogni momento, anche se tutto intorno le cose stanno cadendo a pezzi, come si vede anche nel corto. Infatti Davide è concentrato sulla partita, sul Napoli, sembra non rendersi conto delle macerie che gli stanno intorno, che continua a vagare per i vicoli trascinando a stento la sua pinguedine, proprio come fa in fondo la sua città, come fa Napoli.
Ringrazio Rosa Maietta per essere stata qui con noi e vi segnalo che se volete recuperare il suo cortometraggio troverete nella descrizione del podcast il link per poterlo guardare. Grazie Rosa.
Vi ringrazio per avermi invitato a questa puntata. Sono contenta di aver fatto questa chiacchiera con voi e forza Napoli.
Stop and go.
Si conclude qui la 14ª puntata di Stop and Go, incentrata sul rapporto tra sport e cinema. Noi ringraziamo tutti gli ospiti della puntata. Vi ricordo che potete ascoltare questa e le precedenti puntate e tutte le interviste integrali sul sito raduni.org e sui profili Spotify e iTunes di Raduni Sport. Inoltre vi segnalo che potete seguirci su Facebook e Instagram cercando appunto Raduni Sport. Da Emanuele Palumbo è tutto, a risentirci alla prossima puntata.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.